operate con successo dal più illustre fra gli invasori d'Italia. Negli ultimi decenni dell'VIII secolo, i Longobardi, eliminata la resistenza bizantina nel cuore della penisola, si avvicinarono pericolosamente a Roma. Fu allora che i papi cercarono aiuto presso la potenza emergente dell'Europa continentale, il popolo dei Franchi. Il sovrano longobardo Desiderio, per farseli amici, diede sua figlia in sposa al loro re, il futuro imperatore Carlo Magno. Ma l'alleanza matrimoniale ebbe vita breve. Intravedendo i grandi vantaggi che gli sarebbero derivati da un'operazione militare, da un lato la conquista d'Italia, dall'altro il prestigioso ruolo di protettore della Chiesa, il futuro imperatore non esitò a ripudiare la giovane moglie e ad armare il suo esercito per calare a sud delle Alpi. Nella primavera del 773, due imponenti colonne di guerrieri franchi entrarono nella penisola seguendo le antiche strade romane. Una scese dalla Valle d'Aosta e l'altra, guidata dal re in persona, dalla Val di Susa. Aggirate dall'alto le chiuse predisposte a fondovalle, il monarca franco sbaragliò l'ex suocero e andò a riscuotere il premio della sua interessata devozione. A distanza di oltre 10 secoli dagli eventi, l'episodio della discesa in Italia del futuro imperatore impressionò a tal punto la fantasia del giovane Manzoni da indurlo a comporre una tragedia in 5 atti, la Delchi, in cui Carlo assume la mistica statura di un eroe biblico, sinceramente animato dal sacro fuoco della fede e dalla volontà di liberare la gente d'Italia da un'empia oppressione straniera. A mostrare ai Franchi la giusta via sarà il diacono romagnolo Martino, e non già un infido giullare longobardo come narrato nelle leggende. Questi va incontro alle armate franche attraverso una natura selvaggia. «Oltre quei monti sono altri monti», ei disse, «ed altri ancora, e lontano lontan Francia». Ma via non avvi. E mille son quei monti, e tutti erti, nudi, tremendi, inabitati, se non da spirti, ed uom mortal giammai non li varcò. I versi della Delchi hanno contribuito a perpetuare la memoria della rocambolesca calata di Carlo in Italia, immortalata a livello escursionistico dall'apertura di un sentiero dei Franchi che sviluppa a mezza costa. Sono i suoi segnavia che vi guidano alla volta della cittadina che ha dato il nome alla valle. A monte il paesaggio appare racchiuso, per restare al Manzoni, da 2 catene non interrotte di monti. Oltre Punta Lunella, il crinale del versante settentrionale fa tappa alla Granduia e al Palon, per raggiungere la vetta inconfondibile del Rocciamelone, gigantesco custode della città di Susa e pietra d'angolo della Val Cenischia, che scende dal colle del Moncenisio. Nel corso del Medioevo, i movimenti della popolazione, paralizzati durante le invasioni barbariche, ripresero lentamente volume e vigore. A eccezione degli eserciti in armi e dei diplomatici che si spostavano per motivi sin troppo ovvi, le due principali categorie di viaggiatori erano quella dei mercanti e dei pellegrini. Gli uni e gli altri risalivano a ogni nuova primavera la Val di Susa e spesso i loro flussi si dividevano nel capoluogo. I viaggiatori sacri, che avevano come meta d'elezione Santiago di Compostela, puntavano il Monginevro, incrociando un analogo flusso di pellegrini salmodianti diretti a Roma. Poiché all'epoca ogni pellegrinaggio prevedeva un viaggio di ritorno per la medesima via dell'andata, le correnti erano raddoppiate dagli italiani che rientravano dalla Galizia con la conchiglia di San Giacomo appuntata alle vesti, e da provenzali, aquitani, aragonesi e castigliani, reduci dalla città eterna. Quanto alle carovane di mercanti, iniziarono a preferire il Moncenisio per un motivo squisitamente economico. Le fiere più ricche d'Europa si tenevano nella Champagne e quel valico garantiva il percorso più diretto verso la meta. Procedete sospesi fra l'incanto delle vette e la furia meccanizzata che si intreccia con le anse della Dora. Là sotto si intersecano la strada statale, l'autostrada e la ferrovia. Ma voi siete liberi di procedere fra boschi e pascoli, invisibili come il diacono Martino diretto all'incontro con Re Carlo. Porti lo zaino in spalla, ma ti è talmente familiare che sapresti elencare a uno gli oggetti che contiene. Mentre la salita morde, le gambe e le mani si aggrappano agli spallacci per scaricare il peso in avanti, puoi immaginare di averlo di fronte agli occhi, il mammut da 45 litri, e fingere che il robusto tessuto antistrappo di cui è composto sia trasparente. Allora vedresti sul fondo della camera principale il sacchetto in tela cerata che contiene gli abiti da riposo, la maglietta scarlatta con la scritta corsiva Indians, comprata insieme alle tue figlie, e quella blu decorata con l'emblema della Società Nazionale di Psicoatletica. Poi i calzoni verde oliva dall'orlo tagliato malamente a colpi di forbice, la camicia a quadri azzurri e neri, i calzini in spugna e il giacchino nero della Columbia. Compressa sopra quella c'è la borsa con la biancheria asciutta e l'essenziale necessaire da viaggio.